Il laureando.
Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Vi ricordo che potete segnalarci dei film, insultarci oppure scrivere cose molto molto carine alla nostra pagina Facebook Il Laureando. Il film del passato che abbiamo scelto per oggi è Io e Annie, del 1977. 1977 è stato un anno particolare perché terminano le trasmissioni dell'amatissimo Carosello e iniziano quelle a colori della Rai. Inoltre viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli e muoiono, pensate, Elvis Presley e Maria Callas. Due mondi diversi, una sofferenza comune. Io e Annie è un film di Woody Allen, grandissimo regista ma anche grandissimo comico, attore e anche grandissimo cinico. Nato come Allen Königsberg, la stessa città dove nacque Kant, è un ebreo newyorkese, inventore prima di gags e poi interprete delle stesse gags e infine regista. Con il film Prendi soldi e scappa, che in realtà è il suo secondo film, ottiene veramente il primo successo. Dicevo, il suo cinema è fatto di gags, di battute fulminanti, ve ne faccio qualche esempio. Le due parole che uno desidera di più sentirsi dire sono «ti amo?» «No?» «È benigno?» Oppure uno gli fa «ti credi Dio?» «Beh, a qualcuno dovrò pure ispirarmi». Ma l'ultima è bellissima, che fa parte di Amore e Guerra. Si trova in Amore e Guerra, dopo che hanno fatto l'amore, lei dice a lui «sei il più grande amatore che ho avuto». «Beh, mi alleno tanto da solo». Bene, quello che voglio dirvi è che la colonna portante dei film di Woody Allen sono i dialoghi cerebrali. Oh, ragazzi, tranquilli, non è che vedete due cervelli conversare in un museo. Si tratta di dialoghi che non sono banali, cioè che trattano temi che sono legati alle relazioni umane, al senso della vita, alla comunicazione, addirittura alla decadenza del capitalismo. Per esempio, un esempio di questo dialogo nel film Io e Annie lo trovate nella scena del cinema, quando loro fanno la fila. C'è una persona che parla dietro e che parla di Fellini e della sua poca indulgenza nei film come Satyricon, eccetera. E Woody Allen, che incarna la parte del protagonista, sente questo parlare dietro e si immagina come se veramente intervenissero i protagonisti che vengono insultati da questo personaggio. Uno su tutti, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, dovete sapere che è stato un grande sociologo. E in questa scena viene coinvolto e poi lo vedrete voi. Ma quindi questo tipo di dialogo introduce un'altra tematica che è cara a Woody Allen, cioè quella della comicità che possiamo dire surreale e paradossale. Metacinema, non cinema diviso in due, nel senso oltre il cinema. È come se Woody Allen introducesse una specie di filo diretto, di filo rosso tra lo spettatore e lui, in modo che alcune situazioni che, se stai vedendo un film, non dovrebbero accadere in realtà in un film, ebbene, i film di Woody Allen accadono spesso ed è un ottimo espediente comico. Per continuare a parlare dello stile di Woody Allen, si può dire che riprende molto del cinema intimista di Ingmar Bergman, non Ingrid di Casablanca, ma il grandissimo regista svedese di, non lo so, Il posto delle fragole oppure Il settimo sigillo. E quindi un cinema intimista, però non lugubre, perché Woody Allen è, come tutti conosciamo, è Woody Allen. Ma per esempio anche un regista come Alain René, che molti non conoscono, ma che è il tipico esempio di regista di film verbali, cioè molto parlati, molto dialoghi serrati. E anche in qualche modo il nostro Fellini. Per esempio, nel film che molti di voi avranno visto, To Run With Love, la scena, anzi, chiamiamolo meglio, quello spezzone di film in cui il protagonista Penelope Cruz e Eva dei Cesaroni è il remake fitto, se si può dire così, di Lo Sceicco Bianco, il film del 1952 di Federico Fellini. Ma si può dire che Allen è un grande assessore alla cultura, è un grande promotore turistico. Cioè, nei suoi film, soprattutto negli ultimi tempi, le città diventano come dei personaggi. Quindi solo il meglio di queste città viene raccolto e offerto al protagonista e agli spettatori. Adesso voglio aprire e chiudere una rubrica. Momento, mi consigli un film da vedere? Allora, se siete soli, al freddo, che c'è la neve, la pioggia, tutte le intemperie, gli agenti atmosferici possibili, siete sotto le coperte e state sorseggiando un tè caldo, e forse state o sentendo in diretta oppure risentendo, perché state calmi, siamo in podcast, e vi viene questa domanda: ma quali altri film di Woody Allen posso vedere? Allora, io vi do un po' di titoli, per voi ascoltatori che vi chiamo un po' così, un po' bignami. Per esempio, Prendi i soldi e scappa, che ho già citato, che inquadra molto bene la fase comica degli inizi. Un altro film, oltre a Prendi i soldi e scappa, è tutto quello che avreste voluto sapere del sesso e che non avete mai osato chiedere. Oppure Manhattan, che è il vero atto di amore verso la sua città, che è un po' il culmine della sua fase autobiografica, che tra l'altro è iniziata proprio con Io e Annie. Oppure Zelig, che per molti, non il programma di Canal 5, ma il suo film, che per molti è il più divertente dei suoi film. Poi potrei dirvi Match Point, che segna un viaggio, chiamiamolo così, di sola andata per la tanto amata Europa, e che quindi segna anche il rilancio dopo parecchi, ma ragazzi, parecchi film di basso livello. E infine, quello che a me piace di più di Woody Allen, degli ultimi, Midnight in Paris. La trama del film non è semplice, anzi sì, è semplicissima, volevo tenervi un attimo sulle spine. La trama del film si può riassumere in due frasi: il rapporto tra Woody Allen, quindi tra protagonista Alvin, e le donne, e in questo caso nel suo rapporto che lo ha segnato di più con Annie. Infatti il film in inglese si chiama Annie Hall, perché Hall era il vero cognome di Diane Keaton. Allora, parliamo del rapporto di Alvin con le donne. Diciamo che nel corso del film si vede il diverso approccio che ha con le donne. Per esempio, quando lo incontra la cosiddetta ragazza lancia comici, cioè quella che introduce i comici prima che entrino in scena, c'è un episodio bellissimo. Quando loro devono copulare, per usare un termine per non dire fare sesso, ma non riescono a farlo perché lui è ossessionato dalla teoria complottistica di Kennedy, e quindi cita Lee Oswald e quell'assassinio famoso del presidente statunitense. Oppure quando il regista, quindi Woody Allen, ci fa vedere il suo rapporto con le due mogli. La prima, la tipica newyorkese, no? Quella scrittrice che è innamorata, non so se avete presente, quella innamorata delle conversazioni intellettualoidi, quella New York dell'editoria, dei professori, delle stanze dove parlare. Oppure quella nevrotica, e qui sempre il sesso ritorna. Quando cercano di fare sesso, lei cerca il Valium perché i rumori della città le danno tanto fastidio, quindi è dipendente così tanto dalla sua analista che le dice: ma vai in campagna. E poi c'è Annie. Beh, appunto, il film si chiama Annie Hall e non posso non citare il rapporto con Annie. Annie, che è interpretata da Diane Keaton, che fino a quel film era la compagna e musa di Woody Allen. Ci sono molti punti di contatto tra la vera storia d'amore che c'è stata tra Woody Allen e Diane Keaton e quella dei due protagonisti. Insomma, Annie nel film si innamora del protagonista di Woody Allen più per le sue doti intellettuali. Una prova, se vedrete il film, è il fatto che debba farsi una canna ogni volta che fanno sesso. Lei, per inquadrarla, è la tipica ragazza del Midwest americano, per capirci. Quella provinciale delle high school, del quarterback che vuole andare al college. Ok, ci siamo capiti. Quindi è la tipica ragazza ingenua della grande città che vuole fare la cantante, quindi sfondare nel mondo newyorkese, ma in generale dello show business, però con molta pacatezza. E quindi con Alvin vivrà una sorta di cinico tirocinio, psicologico e intellettuale, che quindi la renderà più smaliziata, ma soprattutto conscia delle proprie possibilità. E questa è un'arma a doppio taglio, perché proprio questa conoscenza delle proprie possibilità farà franare il rapporto tra i due. Quindi il film si può dire molto autobiografico anche per questo. Tra l'altro, Diane Keaton vincerà l'Oscar per questo film come la migliore attrice. Però poi le strade di due si divideranno. Beh, salvo poi solamente per Manhattan, che vi ho già detto, dove lei interpreterà una parte però minore. E tra l'altro è tratteggiata molto anche l'infanzia di Woody Allen nel film. Brooklyn, la famiglia ebrea newyorkese, ansiosa, che è molto diversa da quella del Midwest americano, la famosa famiglia WASP, no? WASP, cioè White Anglo-Saxon Protestant, il mio inglese migliora di puntata in puntata. Ma poi c'è soprattutto una citazione ancora di Fellini. Fellini ha fatto un film che si chiama Amarcord, cioè che vuol dire Io mi ricordo in romagnolo. E una parte molto divertente del film di Fellini Amarcord è quella nel quale tratteggia le figure dei professori. E Woody Allen la riprende punto per punto. È bellissima la scena in cui i bambini, i suoi compagni delle elementari, si cerca di capire cosa faranno in futuro, e una di loro dice: io batto il centro. Poi c'è il rapporto fra la New York fredda intellettuale, Los Angeles, insomma la California più soleggiata, con più possibilità di entrare nel mondo dello show business, ed è proprio la California farà sì che i due non staranno più insieme. Il film doveva chiamarsi Anedonia, cioè Anna e Edonos, cioè dal greco l'incapacità di provare il piacere. Non sembra, ma sì, ho fatto il classico, però il mio greco non mi supporta. E vi rovino come sempre il finale. Nel tentativo di riconquistarla, Alvin va a Los Angeles, ma non ce n'è. Il rapporto è finito. Allora lui, come tutti i grandi scrittori o grandi commediografi, o i piccoli commediografi meglio, metabolizza la cosa scrivendo una commedia che riprende pari pari i loro dialoghi, salvo per il finale, perché lui, a differenza della vita, vuole che il finale finisca bene. Allora vi dico il monologo finale di Woody Allen, che chiude e spiega molto bene il senso del film. Riflette sul rapporto con Annie e, dopo averla incontrata, racconta questa barzelletta. C'è uno che va dallo psichiatra e dice: «Dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina». Beh, il dottore gli dice: «Perché non lo interna?» E quello risponde: «E poi a me le uova chi me le fa?» Beh, credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna, e cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi, ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova.
Un film di oggi.
Una famiglia perfetta è il film che siamo andati a vedere per voi. Il regista è Paolo Genovese, autore di Immaturi. E nel film direi proprio che si vede, perché c'è un tocco un po' alla Brizzi, l'autore di Notte prima degli esami e Quanto è bello far l'amore, eccetera. Che cosa vuol dire il tocco alla Brizzi? Quella fotografia pulita, esteticamente interessante. Cioè, lo spettatore gli piace vedere il film perché ci sono molti colori, belle case, bei vestiti. Il contorno, diciamo così, è sempre accessibile, confortevole. Insomma, quando uno lo vede, gli piace vedere. Nei film di Brizzi, però, quello che manca di solito è il contenuto, non me ne voglia Brizzi. Mentre in questo caso il contenuto è ben presente. La trama è quella. La trama, se si può riassumere in poche frasi, è la notte di Natale, la vigilia di Natale e il Natale, passato da una famiglia, diciamo così, atipica a Todi. Famiglia atipica perché? Perché non è una vera famiglia, ma è una compagnia di attori, più il loro mecenate, che è interpretato da Sergio Castellitto, che fa la parte di questo leone. Cioè, che cosa vuol dire? Che Leone ingaggia, uomo solo ma molto ricco, ingaggia una compagnia di attori per far sì che fingano di essere una famiglia e passino il Natale con lui. Questa compagnia di attori però nascono delle dinamiche che gli spettatori possono vedere bene, nascono delle dinamiche che sono tipiche di quelle degli attori di teatro, però portate in un contesto differente rispetto a quello del palcoscenico. Per esempio, il rapporto che sta naufragando tra il capocomico Fortunato, che non è così di nome, cioè nome di nome ma non lo è di fatto, che è interpretato da bravissimo Marco Giallini, che avrete già visto in Posti in piedi in paradiso, che fa la parte un po' come sempre, perché nel cinema italiano è sempre così: una volta che fai bene una parte te la prendi per tutta la vita, non vi dico dove. E Marco Giallini quindi fa la parte di questo Fortunato che vive una situazione ambigua. Da una parte è molto contento perché il committente è molto ricco, e quindi molto ricco vuol dire molti soldi, però dall'altra parte Carmen, che è interpretata da Claudia Gerini, deve fare in questa finzione scenica della realtà la moglie di Leone, quindi del committente, e lui quindi vive in una sorta di ambiguità. Inoltre, come terzo elemento di disturbo, c'è la figura di Sole, interpretata da Carolina Crescentini, che è sempre, quasi sempre presente nei primi film di Brizzi, e lei è segretamente innamorata del capocomico. Adesso lo so che i vostri neuroni stanno litigando tra di loro, ve la ridico semplicemente. Il capocomico e sua moglie vivono in una crisi e si inserisce dentro una terza persona. Bellissima anche la figura della nonna, che vi stupirà, ma anche c'è presente anche la figlia di Laura Morante, Eugenia Costantini, che però a mio parere non mi ha convinto molto. È ambientato a Todi, perché vederlo? Beh, perché gli altri film italiani fanno veramente schifo. Holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
it's the happiest season. Oh, there'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and